Buongiorno da Stefano Leszczynski e benvenuti per questo nuovo approfondimento su Radio Vaticana Italia 105 FM per la zona di Roma. L'argomento di oggi riguarda una vicenda avvenuta oltre 80 anni fa, ma le cui conseguenze in un modo o nell'altro ancora si fanno sentire. Parliamo infatti dell'Etiopia al tempo dell'occupazione coloniale italiana e di uno dei più gravi massacri della storia contro una comunità cristiana, massacro perpetrato dagli occupanti italiani. Tutto avviene in seguito a un attentato contro il viceré Rodolfo Graziani, che, sopravvissuto seppure ferito, ordina una cruenta rappresaglia. Le operazioni vanno però molto oltre. Viene infatti attaccato un monastero ortodosso, il monastero di Debre Libanos, dove si accusa che abbiano trovato rifugio gli attentatori dell'attacco contro il viceré. Viene così messa a ferro e fuoco una chiesa antichissima e apostolica che non ha mai nutrito particolari simpatie per la presenza coloniale italiana. Questo episodio storico e le sue conseguenze sono tornate alla luce grazie al lavoro di ricerca di un collega, giornalista e storico, Antonello Carvigiani di TV 2000, che ha realizzato un docufilm sulla vicenda del massacro del monastero di Debre Libanos e che ci ha raggiunto in studio. Lo salutiamo, grazie per essere venuto in Radio Vaticana. E un saluto va anche al nostro collega Simon Tesfa Michael della redazione etiope della Radio Vaticana, che ci aiuterà a orientarci in quella che è la realtà del paese oggi. Dunque, grazie a entrambi per essere con noi. Antonello Carvigiani, come nasce intanto l'idea di questo documentario? Un massacro che in Italia era sconosciuto, un episodio, una pagina veramente buia della storia italiana.
Entrambe le cose, Stefano. In realtà se ne è parlato pochissimo, la storiografia italiana non possiamo dire che lo abbia ignorato totalmente. Se andiamo a vedere i libri degli storici che si sono occupati di Etiopia, uno per tutti del Boca, e dei crimini italiani in Etiopia, questo avvenimento tragico lo riporta, lo racconta, seppur in maniera breve. Però, come dire, era rimasto sepolto negli archivi, sepolto sotto il materiale della nostra memoria, per così dire. Noi lo abbiamo recuperato grazie a un'intuizione del nostro direttore Lucio Brunelli, che aveva l'idea da qualche tempo di raccontarlo, di raccontare questa pagina triste e brutta della nostra storia coloniale, che riguardava poi un massacro, il più grande massacro di religiosi e di fedeli cristiani in Africa. Era questa la cosa che ci stupiva, ci colpiva, ci addolorava di più. Il più grande massacro di cristiani in Africa, chi lo ha fatto? Lo hanno fatto altri cristiani cattolici, nostri connazionali. Questo era un po' lo spunto iniziale di partenza, e che poi abbiamo cercato di mettere in pratica insieme ai miei colleghi, consentimi la citazione, Andrea Tramontano, che ha fatto le riprese e ha curato la regia, e Dolores Gangi, che ha curato l'organizzazione del docufilm, mettendo in piedi appunto questo docufilm, andandolo a girare nel gennaio di quest'anno. Siamo stati in Etiopia una decina di giorni, e poi scrivendolo e montandolo e portandolo in TV.
Ecco, quello che hai sottolineato è poi diventato il nodo un po' di tutta la vicenda che gira intorno al docufilm, e cioè un massacro di cristiani contro altri cristiani. Questo è uno degli elementi che forse ha fatto soffrire maggiormente la popolazione etiope, e tra l'altro ha creato anche un grosso disagio, Simon, tra la comunità ortodossa etiope, la chiesa ortodossa etiope, e i cattolici etiopi.
Sì, perché vedi, tra i missionari non si può dire che tutti i missionari erano a favore di questo atto atroce, ma c'erano dei missionari che erano anche contro questo, però erano una minoranza che non viene anche raccontata allora. Però cosa succede? Per i cattolici diventa un grande scandalo, diciamo. Io mi nascondevo davanti alla chiesa ortodossa, ai fedeli ortodossi, la mia fede cattolica, perché c'era dietro questa vergogna, come diceva Antonello, lo diceva che questo, essendo avvenuto anche dai cristiani stessi, quindi era una cosa incredibile, cioè non, a cui non, la gente non voleva neanche crederci, cioè un cristiano che elimina l'altro cristiano, per cui noi diventavamo dei traditori e anche infedeli, cioè un cristiano che elimina.
Quindi forse semplificando anche magari un po' l'eccesso, si può dire che i massacri che sono stati commessi, le ingiustizie che sono state commesse durante il periodo coloniale hanno contribuito a far associare l'idea di una religione cattolica all'idea degli occupanti e di quello che loro commettevano. E questo è un po' forse quello che ha creato le tensioni tra queste due comunità religiose che permangono ancora oggi.
Assolutamente sì, Stefano. Guarda, c'è innanzitutto da dire che la Chiesa ortodossa di Etiopia, la Chiesa maggioritaria in Etiopia, si calcola che siano 45 milioni i fedeli della Chiesa ortodossa. I cattolici sono una minoranza, una esigua minoranza, quindi già questo ci dà l'idea di quali sono i rapporti però di presenza nel paese, no? E poi, permetti una breve digressione, il modo di vivere la fede ancora oggi degli etiopi, degli ortodossi, è profondissimo. A me ha colpito tantissimo. Noi siamo andati a gennaio, ti dicevo, in occasione della festa dell'Epifania, che coincide con la festa del battesimo del Signore. Si fa una grandissima manifestazione sulla spianata, si chiama Giammeda, fuori Addis Abeba, e c'è una partecipazione già dalla sera precedente che è straordinaria, che è straordinaria. Quindi questo modo profondo di vivere la religione cristiana ci ha molto colpito. Tornando alla tua domanda, naturalmente nel momento in cui arriva l'invasore italiano non trova una situazione, una tabula rasa dell'anima, per così dire, trova invece una chiesa antichissima, dalla fede radicatissima, e compiendo questi atti di violenza era naturale che i cristiani d'Etiopia rimanessero colpiti, i cristiani ortodossi d'Etiopia rimanessero colpiti, scandalizzati. Ma come? Dei cattolici fanno questi atti così violenti, queste stragi, usano i gas l'iprite, ma come si fa? Quindi nell'immaginario dei fedeli delle chiese ortodosse d'Etiopia ancora oggi il cattolico è associato al fascista, all'invasore, e questa è una ferita che non si è richiusa.
Anche perché l'unico grande massacro precedente di monaci di questo monastero, dei monaci cristiani ortodossi etiopi, era stato commesso durante un tentativo di occupazione islamica
del XVI secolo da parte dei turchi, e c'è la distruzione, la prima grande distruzione, il più grande massacro compiuto appunto ad Debre Libanos, e questo nel docufilm noi lo facciamo notare come dire, è una cosa che ci fa male, diciamo così, no? Perché prima di noi, prima degli italiani, una bruttura del genere era stata compiuta da quelli che potremmo considerare nell'immaginario più becero, no? Gli infedeli, no? I musulmani. Forse dividere il mondo tra fedeli e infedeli ci porta spesso fuori strada.
E questo è proprio un po' la dimostrazione, ma è anche la dimostrazione di come il passato storico debba essere completamente svelato e rianalizzato per far rimarginare le ferite antiche. È così, Simon?
Sì, però questo film documentario fa riavvicinare la Chiesa cattolica, anzi la Chiesa ortodossa, alla Chiesa cattolica, perché i cattolici stessi che hanno cominciato a parlare del male che hanno fatto, non i cattolici di oggi, ma i cattolici di allora.
Antonello Carvigiani, la prova un po' del fatto che la verità storica, quando emerge, fa bene a tutti, voi l'avete avuta recentemente con la proiezione del docufilm Debre Libanos in Vaticano, dove è successa una cosa particolare e inaspettata che lascio però a te raccontare.
Sì, una cosa inaspettata, molto bella, perché noi avevamo organizzato questa proiezione in Vaticano, nella Filmoteca Vaticana, e hanno assistito a questa proiezione sia il rappresentante del cardinale di Addis Abeba, padre Petros Berga, che ci ha aiutato fortemente proprio nell'organizzazione del documentario, ma anche è venuto espressamente da Addis Abeba padre Daniel Feleke, che è il portavoce del patriarca Mattias, del patriarca ortodosso d'Etiopia. Quindi avere fisicamente presenti nella stessa sala a vedere il documentario su Debre Libanos questi due rappresentanti che hanno un buon peso specifico, per così dire, dal punto di vista ecumenico, è stata una grande soddisfazione, aumentata dal fatto che alla fine del documentario entrambi ci hanno detto che Nell'aprile dell'anno prossimo ci saranno delle manifestazioni comuni tra cattolici ed ortodossi sulla via dell'ecumenismo per ricordare questa strage, e ci hanno detto una cosa che ci ha fatto veramente tantissimo piacere, che il nostro docufilm era il background di queste manifestazioni, cioè un mattone molto importante nella costruzione dell'edificio ecumenico in terra d'Etiopia. Consentirmi un po' di, come dire, di orgoglio da questo punto di vista.
È un grande motivo di soddisfazione, direi. Simon Tesfa Michael, della nostra redazione etiope. Prima tu ci raccontavi che la coscienza storica da parte dei giovani in Etiopia, per quanto riguarda almeno gli avvenimenti del periodo coloniale, inizia un po' a scemare, c'è una minore conoscenza di quello che è avvenuto in passato. Come mai l'attenzione su queste vicende tende a essere un po' più bassa rispetto al passato, secondo
te? Sì, perché nel passato c'era ancora la fede, era molto viva, diciamo, però adesso con la modernizzazione, cioè i fatti storici non vengono ricordati come dovevano essere ricordati, cioè nel loro senso dell'accaduto, perché adesso la società tende a vivere, diciamo, la fede. Anche lì, come si vede, c'è la secolarizzazione in Etiopia, per cui magari adesso pian piano cominciamo a studiare queste cose, però prima il potere passa a un governo militare comunista, per cui ha eliminato tutto ciò che riferiva alla storia della Chiesa, che collegava l'Etiopia al cristianesimo, quindi c'era questa cancellazione storica, diciamo.
Quindi anche per l'Etiopia è un momento un po' di fare una nuova analisi storica, insomma,
non
un revisionismo positivo,
odio.
Se è possibile da un punto di vista storico usare questo termine.
Credo di sì. Revisionismo di per sé è comunque la base della ricerca storica. Ogni ricerca storica è revisionistica, se lo intendiamo dal punto di vista positivo, come lo dici tu, cioè andare a rivedere gli avvenimenti per farli di nuovo propri, per vedere che cosa c'è di nuovo da dire.
Insomma, delle nuove indagini storiche, mettiamo in questo modo. Tra l'altro, su avvenimenti che non sono così lontani nel tempo, perché a noi sembra veramente di parlare di un'epoca assai remota, ma stiamo parlando di 80 anni, non stiamo parlando di un...
L'anno prossimo è l'80° anniversario, anche per questo appunto padre Petros e padre Daniel metteranno in piedi queste manifestazioni particolari, perché è un anniversario preciso, insomma, di questa strage. Da notare che comunque, al di là di tutto, la presenza italiana non è ricordata complessivamente male in Etiopia, cioè non c'è un astio profondo nei confronti degli italiani, noi siamo stati accolti molto bene. Nei confronti di questi avvenimenti, se si va a scavare in questi avvenimenti, si trova questo, insomma. E, tra l'altro, Simeon diceva raccontava del periodo triste, cupo, difficile della dittatura comunista, no? E anche lì la Chiesa ortodossa di Etiopia ne paga le conseguenze, come ricordava lui. Se non sbaglio, il patriarca etiope viene incarcerato e anche ucciso.
Ucciso, sì.
Per cui la Chiesa ortodossa di Etiopia passa, diciamo così, nell'ultimo secolo delle vicende molto difficili, molto cruente, subisce persecuzioni, subisce appunto le rappresaglie e le repressioni di Graziani, perché, come dicevi tu all'inizio, Graziani individua nella Chiesa di Etiopia ortodossa l'anima della resistenza, l'anima della nazione, quindi
certo.
Cerca di annientarla, ma appunto negli ultimi anni della seconda parte del Novecento la Chiesa ortodossa d'Etiopia subisce altre persecuzioni, quindi una Chiesa che ha sofferto molto.
È una Chiesa che ha sofferto molto, e tra l'altro diciamo così, denuncia anche nel docufilm che tu hai realizzato, denuncia anche la necessità di restituire dei beni culturali che sono scomparsi proprio nel periodo dell'occupazione, ma soprattutto nel periodo del massacro. Uno dei religiosi del monastero che compare nel video parla proprio di manoscritti molto importanti, no? Che non si trovano più.
Questo in realtà è un aspetto che avremmo voluto approfondire e che non c'è stata data la possibilità di fare, perché in realtà Abbat Gheorghis, che è il monaco che hai visto intervistato nel nostro docufilm, che ci ha fatto, diciamo, da guida all'interno di Debre Libanos, dice sì, accettiamo le scuse, però prima di accettare le scuse dovete rimettere a posto ciò che avete portato via, dovete ridarci i beni culturali che avete portato via. In realtà io non sono riuscito a capire bene, forse perché non esisteva un archivio, un catalogo, qualcosa da poter concretamente poi documentare quali siano questi beni. Questo potrebbe essere, diciamo così, una seconda parte di indagine, perché appunto c'è una precisa, come hai notato, una precisa rivendicazione da parte dei monaci del Berlibanos.
Simon, quanto è forte la rivendicazione della restituzione dei beni culturali che sono stati sottratti durante il periodo coloniale?
In un caso,
ad esempio, per quanto riguarda l'obelisco di Axum, è stato alla fine poi restituito.
Sì, perché secondo me quello è il minimo, perché se tu vai a vedere l'archivio della Chiesa Etiope, è talmente così ricco, anzi le prime Bibbie tradotte nella lingua Ghiz risalgono, non so, dopo la Bibbia tradotta direttamente dall'ebraico, dall'aramaico, e poi la Bibbia etiope non è mai stata tradotta dal latino, quindi precedente del latino quel libro si trova, dicono, quel codice biblico etiopicus si chiama, che o in Inghilterra o in Italia. Questo la Chiesa ortodossa rivendica, chiede la sostituzione di questi beni da cui è stata
privata.
Sì, privata, diciamo. Però questi sono, non c'è la volontà, diciamo, dell'Occidente, perché sono dei patrimonio del cristianesimo che hanno un peso enorme. Però per l'Etiopia, un paese povero che non ha la forza, diciamo, l'Axum è stato un regalo, diciamo, ma gli importanti sono quelli che ancora sono rimasti.
E poi, tra l'altro, una cosa che mi preme sottolineare, ma vorrei sapere da voi se la ritenete corretta, le differenze tra la Chiesa ortodossa etiope e il cattolicesimo, insomma, è una differenziazione che avviene in maniera non traumatica come con le altre Chiese ortodosse, è di molto prima, insomma.
Sì, padre Daniel Felè, che alla fine della proiezione l'altro giorno diceva: siamo entrambi cristiani, le vicende storiche ci hanno separato. La separazione fondamentale risale al Concilio di Calcedonia sulla natura divina di Cristo, quindi è una questione teologica che ci separa. Poi ci sono anche questioni rituali, diciamo così, che però sono di secondo piano, e in più c'è tutta questa vicenda storica che ci ha allontanato. Però, insomma, il cammino ecumenico, specialmente negli ultimi anni, da quel che ho capito, da quel che mi ha raccontato sia padre Petros che padre Daniel, sta facendo buoni passi in avanti. E sentire appunto da padre Daniel dire pubblicamente in Vaticano, alla Filmoteca, fare questa affermazione dicendo appunto che non sono molte le cose che ci separano, siamo cristiani, possiamo e dobbiamo lavorare insieme, e anche riconoscendo il ruolo del nostro docufilm, sinceramente apre veramente a una prospettiva di dialogo molto concreta.
Tornando alla vicenda storica del monastero di Debre Libanos e del docufilm che hai realizzato, ci sono degli elementi che ancora vanno approfonditi, o ci sono stati degli ostacoli che avete trovato sul vostro percorso, sia magari da parte italiana, oltre che da parte etiope, di qualcuno che non voleva che si andasse oltre, che si scavasse troppo a fondo?
Due domande. La prima, ti dico che sicuramente c'è da scavare, perché anche sulle cifre delle vittime noi abbiamo fatto una ipotesi, basandoci soprattutto sul lavoro che ha condotto per 20 anni Ian Campbell, che è uno storico britannico che vive ad Addis Abeba, che si è occupato in maniera specifica di questa strage. Lui ipotizza tra i 1800 e i 2200 morti. Graziani fa un resoconto ufficiale, parla di 449 vittime. Quindi da questo punto di vista, secondo me, qualcosa si potrebbe fare. È molto difficile, perché in realtà le vittime, come dicevamo all'inizio, non sono solamente i preti o i monaci di Debre Libanos, ma sono anche i fedeli, perché in quei giorni di maggio si arriva a Debre Libanos per una grande festa, la festa dell'Arcangelo Gabriele e di Sant'Ecle e Manot. Quindi tutti i fedeli vanno a Debre Libanos, che è, come dire, un polo di attrazione fortissimo, spirituale, per i fedeli ortodossi. E non a caso Maletti e Graziani tendono loro la trappola in quei giorni, perché appunto sanno che c'è una concentrazione di fedeli che arrivano a Debre Libanos. Quindi dare delle cifre è sempre problematico. Da questo punto di vista si potrebbe anche scavare su quali fossero effettivamente poi le connivenze anche in Italia, il governo centrale, il ministro delle colonie, Lessona, lo stesso Mussolini, che cosa sapessero di tutto questo. La seconda parte della tua domanda, se abbiamo trovato degli ostacoli, in realtà questa è una vicenda, come dicevo all'inizio, sepolta negli archivi, di cui si è parlato poco e che a noi è sembrato anche che in pochi avessero la voglia di raccontare, per i motivi più diversi, da parte cattolica per non riaprire vecchie ferite e non dare adito agli ortodossi di accusare appunto i cattolici di essere dei traditori, di essere dalla parte dell'invasore, e una parte della Chiesa Cattolica Etiope la pensa così, non il cardinale di Addis Abeba, che è coraggiosissimo e ci ha aiutato fortissimamente. Anche da parte ortodossa abbiamo notato come non si volesse poi approfondire troppo la polemica su questo, anche perché all'interno della Chiesa ortodossa ci sono varie anime, per così dire, un'anima interna, un'anima in esilio che utilizza questi fatti anche in modo strumentale contro chi adesso detiene l'autorità all'interno della Chiesa ortodossa di Etiopia. Argomenti complessi e che tratto veramente con grande delicatezza, perché non sono un esperto di questi problemi, ma ne sono venuto a conoscere, mi ci sono imbattuto, diciamo così. E anche dal punto di vista della memoria storica etiope, noi abbiamo intervistato anche il presidente dell'associazione patriottica etiope. Io mi sarei aspettato fuoco e fiamme contro gli italiani. In realtà ha fatto dei discorsi concilianti al massimo. Ci ha detto sostanzialmente: dopo la seconda guerra mondiale, francesi e tedeschi collaborano insieme, americani e giapponesi collaborano insieme. Dimentichiamo questi drammi, guardiamo in avanti. Sostanzialmente era un invito a non approfondire troppo anche da parte sua. Tutto questo devo dire che mi ha lasciato un po' perplesso, nel momento in cui siamo andati a girare. Poi, di fronte all'esito del nostro docufilm, un'altra grande soddisfazione è stata questa, perché tutti hanno apprezzato il modo con cui abbiamo trattato queste vicende così drammatiche e tutti hanno detto sì, è stato utile, perché costruire una nuova convivenza non può non passare dal conoscere quello che è stato.
Un altro punto che parla di riconciliazione, che colpisce sempre nel docufilm, è quando il patriarca ortodosso, forse un po' amaramente, si chiede: sì, ma a che serve scavare oltre? No? Perché? A cosa serve?
Sì, lui dice sostanzialmente: è stata una strage, sono morti tanti etiopi, tanti religiosi. Ricorda anche la morte di un vescovo che era venuto in realtà l'anno precedente, che Abuna Petros fu fucilato dagli italiani nel luglio del 36 ad Addis Abeba per connivenze con la resistenza. Alla fine dice, un po' amaramente come dici tu, ma adesso che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? È un, come dire, arrendersi un po' alla storia, però può essere anche interpretato come un'apertura al futuro. A questo punto cerchiamo una strada nuova per poterci parlare.
Ecco, Simon,
questo ti fa dire, questo film documentario non aveva altro interesse, perché io quando l'ho visto mi ha colpito la risposta del patriarcato, anche il cardinale, ho visto questo film come se riuscito ad avvicinare queste due anime. Questo è stato un grande messaggio del film, per cui è riuscita ad avvicinare queste due anime.
La verità storica riesce a emergere, è servita a entrambe le parti per potersi riavvicinare, per poter rilanciare un dialogo. Davvero grazie per essere stati con noi, Antonello Carvigiani, autore di Debre Libanos per TV2000, in qualità di giornalista e di storico. Grazie a Simon Tesfamichael per essere stati con noi, della nostra redazione etiope della Radio Vaticana. Da Stefano Rescinski è tutto, buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.